Seconda parte. Al mercato centrale c'è molta confusione, ma fanno un ottimo cappuccino. Lacrime e cappuccino, racconti di Natasha Sgarbossa. L'autrice ne parla con Margherita Borri. Seconda parte.
Allora, avete visto lo stile, poi vi leggeremo degli altri pezzi altrettanto significativi. Io direi che posso dirti questo. Cosa? Ah, è l'ordinazione, ok. Allora, io come ho fatto prima, leggendo questo libro, ho trovato dei personaggi che mi piacerebbe, diciamo così, analizzare insieme stasera, perché anche i nostri ospiti possano capire il tipo di densità che la tua opera ha, nonostante le poche pagine. Intanto nel brano... Intanto c'è un racconto, ma non vi voglio spoilerare più di tanto, perché sennò poi raccontiamo tutto il libro e... C'è il personaggio, per esempio, in cartoline, e mi ha incuriosito questo titolo perché ho detto, ma cartoline non si mandano più, cos'è questa storia delle cartoline? Invece si tratta di un racconto che riguarda la modalità di comunicare attraverso le immagini sui social con delle cartoline tremende.
Terribili. Sono terribili, anche secondo me. Infatti Gianni non voleva intitolarlo cartoline, ti ricordi? Ho detto no, dobbiamo intitolarlo così perché c'è un motivo, perché volevo porre l'accento proprio su questa modalità, che è una modalità a costo zero, che frutta però tantissimo, senza spoilerarvi niente. Comunque è un racconto, è una fotografia di un genere di uomo.
Allora, il punto è, insomma, è Maria Stella e Maurizio, la storia di questi due personaggi che attraverso questa esperienza delle cartoline hanno avuto una relazione, che vedrete, di cui vedrete i risvolti. Altra cosa che volevo segnalare nel brano intitolato L'invecchiamento, la bellezza... L'ultima bellezza. Qui mi ha colpito che è descritta molto bene, l'ho sentita in prima persona, questa, diciamo così, questa cambiamenti che le donne sentono di più nell'arco di tutta la loro vita, segnata da tutta una serie di scadenze biologiche. Per cui anche questo è un racconto che racconta questo condizionamento delle donne rispetto agli uomini, per esempio nella programmazione della loro vita. Studiano, voi immaginatevela, no? Tanto è programmata che uno dice devo trovare un uomo prima dei 35, se voglio fare un figlio. Cioè quante ragazze ho sentito dire... Sì, voglio fare un figlio, bisogna che... Si sentono in qualche modo costrette a volte, fanno pressione su scelte, pur non essendo del tutto convinte, proprio perché il condizionamento biologico impone di rispettare l'orologio biologico. E così via discorrendo.
Sì, io parlo di questa cosa, la vita della donna, anche fisiologicamente, biologicamente la donna è diversa rispetto all'uomo e va incontro a tutta una serie di, chiamiamole pure scadenze, perché è così, e le stagioni della vita di una donna sono molto più nette rispetto alla vita di un uomo. L'uomo ha molta più libertà anche da questo punto di vista. In questo racconto credo che sia piaciuto molto alle donne, perché traccio un po' quelle che sono le fasi della vita di una donna, da quando è piccola, da quando le viene insegnato a soffrire, anche se le scarpette sono dolorose perché fanno male, sono belle, chi deve imbellire deve soffrire, per cui dietro questa, diciamo, questo monito della nonna c'è un diktat, per cui alla donna è richiesto essere accudente, dolce, bella anche, non solo, ma poi deve fa fatica anche a inserirsi nel mondo del lavoro, perché se è bella comunque viene circuita e deve schivare con nonchalance, dico nel libro, le avance a destra e a manca. Poi vive, ama, ma deve ricordarsi che c'è un orologio biologico, e dopo, quando costruisce la sua famiglia e la famiglia è consolidata dopo anni di sacrificio, perché crescere i figli è una gioia ma è anche, diciamolo, un grande sacrificio, comunque ci si deve anche mettere da parte, annullare per certi versi, e dopo ci sono altre sorprese meno belle che sempre non voglio rivelare, però non è una visione negativa, è una visione molto reale secondo me, di cui si parla poco. Invece è così, torniamo sempre al discorso precedente, mi piace raccontare la verità.
Sì, ma infatti sono vari racconti che, diciamo, mettono in risalto dei contenuti che poi magari in un romanzo uno li può trovare, però
li perdi nel romanzo, perché il protagonista perché è la storia, qui il protagonista sono più queste sono, ecco, nel racconto mi piace sottolineare questa particolarità: la sfumatura è protagonista, nel romanzo la storia e i personaggi sono protagonisti.
È quello che succede nelle loro...
Esatto.
Mi è piaciuto anche moltissimo tutte le riflessioni che mi sono nate dal racconto raccontarsi.
Raccontarsi tutto.
Raccontarsi tutto. Un incontro casuale, da un incontro casuale in treno. Voi sapete che i treni, tra l'altro, una volta avevano degli scompartimenti chiusi e c'era molta più probabilità di dialogare con qualcuno, magari passandogli 2 ore insieme, che non adesso con queste che sono invece
balconi
aperte, dove senti molto rumore e c'è il rapporto a 2 massimo.
E molti telefoni, molto concentrati sui telefoni.
Musica, diciamo che si scambia poco. In questi vagoni succedevano, io mi ricorderò sempre una cosa che ho letto da piccola, un libro, La paura di volare, cosa succedeva nei vagoni. Non so se qualcuno di voi ha letto questo libro, quantomeno nei sogni di questa signora, nei vagoni succedeva di... Tu l'hai letto? Di Erika Jong, ecco. Allora, questo è un racconto che, grazie a questi protagonisti, questi personaggi, Lara e Alberto, che vivono entrambe delle situazioni sentimentali di un certo tipo, l'incontro è stato un'occasione di scambio. Quello che si dice è meglio, come si dice, confidarsi con un estraneo, anche perché non hai giudizio dall'estraneo, invece un amico, un parente che conosci, hai paura dei giudizi, a meno che tu non conosca gente che...
Sì, io ho voluto ambientare questo racconto in treno perché tante volte mi è capitato di condividere il viaggio con qualcuno e di parlare, e le chiacchiere fra estranei sono sempre molto liberatorie, perché in effetti non si corre il rischio di essere giudicati. In questo racconto, per un caso fortuito, perché quest'uomo è impegnato in una conversazione telefonica e poi a inviare una serie di messaggi, è distratto, ma a un certo punto rovescia della Coca-Cola, per cui bagna i fogli, gli appunti della ragazza che è seduta di fronte a lui, e iniziano a parlare. Iniziano a parlare e lui all'inizio è un po' appunto così sulle sue, ma dopo si lascia coinvolgere, perché questa ragazza gli racconterà della sua storia e entrambi si confideranno, per cui condivideranno un breve tragitto di un paio d'ore durante il quale si confesseranno le proprie vite.
A me è successo spesso, cioè
è ci anche sono piacevole.
Degli estranei che sanno tutto di me, e mia madre e mio fratello non sanno, per esempio.
Ma succede così.
Vuoi leggerci qualcosa?
Sì, sì, vi vorrei leggere un pezzettino di Raccontarsi tutto. Ve ne leggo due pezzi separati. L'inizio. La stazione di Milano Centrale era un gran via vai di persone che trascinavano bagagli più o meno pesanti in una frenesia di traiettorie umane con cagnolini al seguito e mezzi a due ruote. In pochi minuti raggiunse il decimo binario. Una volta arrivata la carrozza, ansimante e con una gran sete, cercò il suo posto. Aveva scelto il finestrino come sempre, così sarebbe stata al riparo da futili conversazioni e avrebbe potuto ammirare il paesaggio facendosi cullare dal dondolio delle rotaie. Poi, insomma, passa a un altro punto, perché lei a quel punto va un po' a ritroso, pensa, quest'uomo le ricorda Alberto, che è il suo ex fidanzato. Erano passati mesi, poi anni, non si era legata a nessuno. Qualche storia finita sul nascere, perché ora era lei a scappare. Nessuno reggeva al confronto con Alberto. Le mancava l'odore della sua pelle, il timbro caldo della sua voce, persino il fumo delle sue sigarette. Era stato quello l'amore, e lo aveva capito solo dopo. Quando l'uomo di fronte a lei le rivolse la parola, ebbe il desiderio impellente di confidarsi. Gli raccontò tutta la storia con la leggerezza delle chiacchiere fra estranei. Lui la ascoltò con attenzione. Il suo essere emotivamente in crisi lo rendeva un buon interlocutore. Aveva fatto persino qualche domanda a Lara su come Alberto aveva reagito e se l'avesse cercata tempo dopo. Mesi dopo sì, ma ormai era troppo tardi. Gli avevo detto che se era riuscito a stare senza di me così a lungo, avrebbe potuto farlo per sempre. A quel punto l'uomo si presentò. Si chiamava Matteo e aveva perso, almeno così pareva, il suo grande amore.
Sì, già che ci sono queste, questo primo racconto in realtà approfondisce meglio tematiche che sono un po' presenti in molti dei racconti. Una delle cose che mi ha colpito è il concetto dell'amore. Allora, quello che mi ha colpito è questo, che di solito si sceglie, si cerca nell'amore la certezza, la sicurezza, e i rapporti che non garantiscono questo genere di sensazione vengono vissuti in modo con disagio. Spesso non si vuole uscire da una zona comfort, o si pensa, forse per inesperienza, perché poi quando ne fai un po' di queste esperienze ti rendi conto che... Volevo che commentassi questo discorso, non lo voglio fare io, ma
certo, si cerca la sicurezza quando la sicurezza non esiste mai, nemmeno in un matrimonio, perché può durare come può non durare, del domani non c'è certezza. Ed è un errore perché bisognerebbe veramente cercare di vivere il momento e anche accettare la fine delle cose, perché anche l'amore purtroppo finisce. Non è facile, è difficilissimo accettarlo, è dolorosissimo, certo. Però diciamo che rallegra averlo vissuto. Chi ha vissuto un grande amore è un privilegiato.
Per di cui, solito se ne accorge dopo.
Te ne accorgi dopo, però l'averlo vissuto comunque è un privilegio.
È bello questo concetto. Che...
Assolutamente, tutte le cose belle nella vita sai di averle vissute.
Sì.
Non bisogna avere il rimpianto. Ecco, il rimpianto, esatto.
Sono d'accordo.
Quello sarebbe terribile.
Sono d'accordo, io ho adottato questa politica da tempo. Ecco, Io tutto questo libro poi ti faccio leggere, poi lasciamo anche un po' la parola a loro.
Mi fa molto
direi
piacere.
Che magari qualche,
se avete qualche domanda,
intervento,
sono contenta.
Sarei contenta di averlo, di sentirlo. Io ho fatto attenzione, naturalmente poi gli uomini che leggeranno questo libro avranno altre sensibilità. Io sono stata colpita dai caratteri, dai personaggi maschili, ovviamente. Molto interessanti, anche molto particolari, alcuni un po' più scontato, altri meno scontati, perché comunque anche quelli più scontati spesso si tende a metterli in categorie, si intende la cosa che si usa a fare
in compartimenti stagni.
Sì, invece sono persone che hanno la loro complessità, hanno delle caratteristiche più evidenti, ma
è una loro evoluzione come tutti noi, per cui siamo sempre in costante cambiamento. Il cambiamento è proprio, è una costante dell'universo, per cui anche l'uomo è in costante cambiamento.
Ma allora ti dicevo, ti voglio dire, se ce ne puoi parlare senza spoilerare, quali sono i caratteri che mi hanno più incuriosito e interessato per la loro originalità e anche ricchezza, se vuoi.
Giovanni, sì, Maurizio.
Giovanni
è un uomo fuori dalle righe, perché è un gentiluomo. Ecco, Giovanni è un uomo che ha vissuto fuori dagli schemi, un uomo che ha amato molte donne, che non si è mai sposato, che ha avuto una figlia da un grande amore, ma che ha vissuto una vita libera, senza sottrarsi alla responsabilità paterna, per cui un uomo non convenzionale.
Mi ha colpito che la moglie, che diventata
compagna,
la era moglie,
Astrid,
no,
non si sono mai sposati, Karin, erano, non si sono sposati,
non si sono, no.
La nonna voleva, no, ma non si sono sposati.
Capito. Comunque Karin, la moglie, la mamma della protagonista, a un certo punto l'ha lasciato perché tornava sempre meno a casa, insomma, non faceva mancare niente in termini di qualità del rapporto quando c'era, questo è importante, la faceva sentire amata, però era poco presente per tutta una serie di attività che lo tenevano fuori e comunque aveva poi degli interessi
vizi.
Vari.
Vizi, altre donne.
Vizi, eccetera. E poi se uno sta tanto fuori è abbastanza un classico che non passi il suo tempo senza trovare dei momenti di compagnia,
evasione.
Di evasione. Ecco, Giovanni però quello che mi ha colpito è che non era un uomo che prometteva amore, cioè eterno, e poi lo capivano subito le sue donne che non era mai emotivamente troppo coinvolto. E non apparteneva, non poteva fare il coniuge.
Infatti certo, poi non era un uomo da coppia, senza però illudere le donne, al contrario di Maurizio, che è invece un, possiamo dirlo, un conquistatore seriale.
Sì, è quello delle cartoline.
Quelle delle cartoline, esatto.
Anche questo signore, direi che rappresenta una categoria molto diffusa.
Sì, in questo periodo storico molto in auge. Una categoria glorificata.
Va bene, Giovanni, ti ripeto, un uomo particolare.
Non convenzionale, anche
non
una figura positiva, perché è fedele a se stesso senza nuocere. Lui vive la sua vita secondo quella che è la sua filosofia personale, senza nuocere
senza
agli altri. Sì.
Tant'è che la stessa compagna, poi diventata ex compagna, l'ha sempre rispettato.
Mantiene un'amicizia.
Riesce a diventare.
E forse ne è rimasta innamorata per sempre.
Sì, anche però se lo stimava, c'era rispetto reciproco. Ok, questo è per quanto mi riguarda, dei caratteri. Direi che leggiamo ancora qualcosa, poi se apriamo.
Leggo un pezzettino di cartoline. Erano passate 3 settimane, 3 lunghe settimane dal loro ultimo incontro. L'accordo era di trovarsi in un paesino nei pressi di un parcheggio defilato, dove lei avrebbe lasciato la sua auto per salire in macchina con lui. Durante il tragitto avevano scherzato. Poi Maurizio, come era solito fare, le aveva accarezzato la coscia, con il palmo della mano, salendo piano fino all'inguine. Lei aveva chiuso gli occhi in quell'attimo. Finiva sempre così fra loro. Potevano trovarsi ovunque, anche in città, e in un attimo Maurizio trovava il posto. Momenti di passione conditi dal gusto piccante della clandestinità. Non perché fossero sposati, ma Maurizio aveva la colpa d'essere subentrato al vecchio proprietario dell'azienda agricola gestita dal padre di Maria Stella. In seguito alla cessione, il fattore era stato liquidato e mandato in pensione anticipata. Il rampollo milanese aveva cambiato tutto, dal vecchio gestore al resto del personale. Aveva ristrutturato l'intero edificio, che si componeva di un'imponente cascina con un podere annesso, e investito in edilizia ecologica. Il padre di Maria Stella non sapeva da dove provenisse tutto quel denaro, ma dal loro primo incontro non aveva fatto segreto della sua diffidenza verso il giovane imprenditore. Sua figlia, al contrario, ne rimase folgorata. Stava giocando all'aperto con la sua cagnolina quando lo aveva visto arrivare a bordo di una decappottabile. Lui le aveva sorriso, chiedendole informazioni. «Ciao, sono Maurizio Morganti. È possibile parlare col fattore?» Lo trovò bellissimo. Gli rispose di sì e corse in casa a chiamare suo padre.
Grazie. Volevo ricordare anche, perché me ne ero un po' scordata, presa da tutte queste relazioni familiari, anche altri temi, che sono quelli che riguardano gli adolescenti. In questo caso un adolescente che arriva dall'Ucraina, da una situazione familiare, come potete ben immaginare, di che tipo, e che si deve inserire in una scuola dove si sente un animale raro, strano.
Un pesce fuor d'acqua. Questa ragazzina viene catapultata in un'altra realtà a causa della guerra e viene accolta all'inizio bene, con tante feste, dai compagni di scuola, salvo poi essere un po' dimenticata. E non avrà solo il problema di doversi inserire nel nuovo contesto, ma di doversi adattare a un'altra vita senza il padre, che ovviamente è stato arruolato e vive, è rimasto in Ucraina, e scoprire anche che la madre vive una doppia vita in Italia, per cui si sentirà tradita su più fronti, ed è il dolore di una ragazzina di 12 anni. Ho pensato a quanti bambini, a quanti ragazzi, non so, i figli delle badanti mi viene in mente, vivono senza questa figura importante che è la mamma, e quanto questo possa gravare sulle loro vite, quanto possa influire su di loro. Per cui, certo, quando lei affronta, non lo so, un giorno viene schernita dai compagni, oppure le sue prime esperienze non le potrà raccontare a nessuno, anche perché il nonno è un uomo rude, un uomo è un alcolista, il padre, da quando è partita la mamma, non parla più, la nonna è una donna che è abituata a mandar giù. Per cui, ecco, il punto di vista di una bambina di 12 anni. È un libro rivolto a tutte, è un pubblico veramente eterogeneo, perché i personaggi spaziano dalle donne agli uomini, ai ragazzi, e ci sono protagonisti veramente fra i più disparati fra loro.
Io direi che un quadro l'abbiamo fatto, spero, abbastanza esauriente. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Natascia? Io sì,
certo.
Sì, col microfono sembra che debba dire chissà che cosa. Tre pareti, manca quella là, cioè quel casino.
Ma niente.
E quindi mi è venuto in mente. Nel primo racconto c'è un bar, un luogo chiuso, che
sì,
il vagone, e ci sono in altri racconti luoghi che aiutano la relazione senza il rumore.
Sono luoghi di condivisione dove o si osservano gli altri o gli altri entrano in interazione con loro, per cui c'è sempre il lo scambio umano al di fuori della coppia, per esempio, di passeggeri che si confidano.
Direi che ci sono diverse situazioni, diversi caratteri, uomini e donne, donne che sono forti, donne che sono deboli, uomini che mantengono, diciamo così, il modo di essere, la propria anima, ce la fanno molto di più gli uomini che non le donne, perché questo tipo di essere se stessi, condizionamenti, ne parlavamo prima di cominciare, se vogliamo aprire questo tema, apriamo e lo chiudiamo, però è un tema che ci interessa e quindi visto poi voi magari ci dite cosa ne pensate di questo pensiero che avevamo fatto. L'emancipazione della donna ha dato, diciamo così, dei risvolti sulla società, su fenomeni sociali, senza che avvenga l'emancipazione dell'uomo dal suo essere, diciamo così, funzionante rispetto al patriarcato, non ci sarà neanche l'emancipazione della donna.
Si deve andare di pari passo quella dell'uomo e della donna, è molto più difficile che, perché l'uomo perde dei privilegi così facendo.
Per cui... Ma io invece su questo ho un'altra opinione. Secondo me l'uomo non ha niente da perdere a emanciparsi, e nello stare nello schema che lo costringe ad assecondare una finta natura, perché è una natura sovrastrutturale. Io immagino che i fattori biologici possono venire fuori in una società arretrata, parlo dell'uomo delle caverne, allora lui era più forte, l'uomo era più forte, poteva esprimere attraverso un'attività un certo ruolo sociale che era naturale, la donna cacciatrice, aveva i figli di curare eccetera, ma in società evolute con intelligenza artificiale che sarà la nostra sfida del futuro, o ci emancipiamo tutti quanti, uomini e donne insieme, empaticamente si cresce, oppure penso che non ci sia nessuno.
Sì, sono d'accordo.
E tu nel tuo libro queste considerazioni, queste riflessioni le fai fare.
Forse i giovani sono molto vicini alle donne, le nuove generazioni, per cui vedo delle facce giovani lì dietro. Sicuramente potranno godere di questa emancipazione anche maschile, secondo me.
Avete domande? Ci piacerebbe qualcosa?
Mi fa molto piacere.
Vai Daria, dici la tua esperienza.
Bene, niente, sono molto curiosa di leggere questo.
Ti ringrazio.
Sono veramente interessata. Volevo chiederti, ti sei ispirata anche a persone reali che conosci?
Assolutamente sì,
conosci?
Perché io amo proprio ispirarmi a storie vere, persone che magari ho avuto modo di conoscere, non necessariamente amiche, o magari sono storie di amiche che poi vado alterando, ma anche mi piace molto l'osservazione proprio così en passant, per cui c'è un bambino che ho osservato in spiaggia, storie che mi sono state raccontate, situazioni che ho vissuto, sì, c'è okay. Tantissimo, c'è la verità.
Bene, quindi non ti racconteremo nulla, se no finiamo su.
Brava Ilaria.
Questa mi è piaciuta.
Volevo ringraziare l'editore,
sì,
nonché amico Gianni Lucini, che è scrittore, editore, cabarettista. Io l'ho conosciuto quando sindacalista agricolo, agricoltore, cioè le ha fatte tutte quest'uomo nella vita. Un po' come me, io ho cominciato con lui nel sindacato e abbiamo fatto un'evoluzione. Ha fatto una buona scelta Gianni con questo libro, anche con quello prima, e quello prima ancora. Grazie. Allora chiudiamo qua? Andiamo a mangiare qualcosa? Va bene.
Grazie a tutti, volevo ringraziare anch'io tanto Gianni. Grazie. (Susurra)